incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Le 23 in punto su Radio Popolare, questa sera Labirinti Musicali, io sono Carlo Centemeri e questa è, diciamo, l'ultima puntata di questa stagione, diciamo, invernale, prima che cominci il palinsesto estivo, che dedichiamo alle nostre scalette d'autore, ai nostri labirinti musicali con ospiti in cui, appunto, non siamo noi della redazione a proporvi gli ascolti di questa sera, ma in cui abbiamo delle meravigliose persone, amici, colleghi, eccetera, eccetera, che ci vengono a trovare e ciascuno di loro giustamente porta un po' di dischi, un po' di cose da ascoltare insieme. E questa sera chi è venuto a trovarci è tra l'altro una vecchia conoscenza di Radio Popolare, perché da queste parti ci è passato più e più volte in tante occasioni, ma che anche conosciamo tanto per la sua attività artistica quanto per la sua attività politica, eccetera, eccetera, ma ne parleremo poi dopo. E stiamo parlando di Filippo Del Corno. Ciao Filippo, benvenuto qui al Popolare.
Grazie, buonasera Carlo, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Per me è un bellissimo ritorno questo.
Siamo molto contenti di averci qua, anche perché ci hai portato una scaletta che è veramente meravigliosa e, tra l'altro, dato che siamo in diretta questa sera qui da Radio Popolare, vogliamo anche commentarla con voi, quindi aspettiamo i vostri commenti, le vostre sensazioni, le vostre domande, eccetera, al nostro ospite, ma anche e soprattutto sui pezzi che andiamo ad ascoltare. E come sempre SMS, Telegram o WhatsApp al 331 62 14 013, oppure via email a diretta@popolarenetwork.it. Allora, appunto, abbiamo una lista di ascolti che è veramente meravigliosa e io direi, proprio senza por tempo in mezzo, partiamo direttamente con una prima cosa che non l'annunciamo neppure, lasciamo andare le suggestioni ai nostri ascoltatori, un po' che cosa vi viene in mente, se è un pezzo che conoscete, eccetera, eccetera, scriveteci, mandateci i vostri commenti e questa sera gireremo, diciamo, tra un intervallo di più o meno 3 secoli, e questo ovviamente sapete che è sempre una delle caratteristiche che ci piace molto nelle scalette che ci vengono portate, e cominciamo appunto con un qualcosa che viene da parecchio lontano.
Thank you.
L'incoronazione di Popea di Claudio Monteverdi, siamo nella scena iniziale, questa è l'ingresso, la mattinata di Ottone che sta tornando a casa. L'esecuzione era quella storica, la prima registrazione che ne fece Nikolaus Harnoncourt, e la voce che abbiamo sentito era quella di Paul Eastwood, figura storica della musica antica, tra i fondatori del Procanzione Antiqua, eccetera, 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 che in questa registrazione ci sta a pennello. Tra l'altro mi veniva in mente, ascoltando questo brano che hai scelto, ma appunto è una parentesi, che su questa registrazione ci sono due personaggi che poi anche col mondo, che tra l'altro è di cui tu sei un esponente della musica contemporanea, ci sono qui sia un Paul Eastwood, che poi ha lavorato con Glass, con Penderecki, con Schnittke, anche se ricordo bene, e poi la Katy Berberian, tra l'altro, c'era su questa stessa registrazione. Così, niente, parentesi così, eccetera. Come mai questa scelta monteverdiana meravigliosa così?
Perché questo è uno straordinario atto di nascita dal mio punto di vista, cioè il momento nella storia dell'espressione umana in cui si capisce che la potenza moltiplicatrice che la musica ha nei confronti della parola produce un effetto potentissimo, che non è soltanto un effetto narrativo, che è quello che appunto viene messo in scena nell'opera che viene inventata in questi anni, ma è questa potenza espressiva che appare fortissima già a partire da questa mattinata. Poi tutta l'opera è meravigliosa, però questo è proprio il momento, a me sembra un seme, cioè un seme in cui uno degli aspetti più importanti e più belli dell'espressione musicale, cioè questa connessione fortissima con la parola, inizia a germinare e poi porta lontanissimo.
Sì, anche perché poi tra l'altro la Poppea può anche beneficiare del libretto di Busonello, che secondo me ha una potenza incredibile, una modernità straordinaria. E poi che sia stato Monteverdi o, come è più probabile, lui con Ferrari, con Sacrati, eccetera, eccetera, sia un po' stato un lavoro di bottega, diciamo, eccetera, ci porta a un'opera che, non so, io ancora in molti casi mi capita di parlare delle opere di Monteverdi e soprattutto della Poppea con tante persone, e vederla ancora ritenuta come una specie di grosso polpettone pesante, troppo vecchio come stile. Poi una volta nella vita te lo ascolti e dici: no, aspetta, questa cosa è magnifica. Adesso non so che tipo di impatto hai avuto tu con quest'opera.
È di una modernità impressionante, come molte opere di quel periodo, e d'altra parte lo si vede quando le si allestisce a teatro. Recentemente alla Scala, quando hanno dato la Calisto di Cavalli,
sì, sì,
che tra l'altro è un'opera, oggi verrebbe definita gender fluid, come
sì, esatto,
che è appunto di straordinaria modernità, e credo che parli alle nostre orecchie, alle nostre intelligenze ancora oggi in maniera molto forte. È chiaro che il punto di riferimento per questi autori, anche a livello teorico, era l'idea della tragedia greca, dove appunto la connessione tra parola e musica, come noi sappiamo, era fortissima. Solo che a noi non è rimasto nulla, non è rimasta una traccia concreta di quella che era la possibilità appunto di connessione tra parola e musica. E quello che inventano Monteverdi, Cavalli e i compositori che danno vita all'esperienza dell'opera italiana è proprio quella invece di tracciare in maniera netta e definita questa relazione tra parola e musica nella scrittura vocale delle partiture, che hanno poi una circolazione molto avventurosa all'inizio, ma che rappresentano veramente questo straordinario atto di nascita di una delle cose più meravigliose che l'uomo abbia prodotto nel corso del suo cammino sulla Terra, che è, almeno a mio modo di vedere, l'opera lirica.
No, ma siamo assolutamente d'accordo con te, e penso che anche i nostri ascoltatori siano assolutamente in linea con questo modo di vedere. Comunque, se qualcuno di voi appunto non ha mai avuto modo di ascoltarsi da cima a fondo l'Incoronazione di Poppea, ce ne sono anche delle bellissime esecuzioni anche in video, che così potete capire anche, diciamo, meglio lo svolgersi degli eventi, eccetera. Anche su YouTube è facile trovare produzioni fatte molto 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 bene, perché poi adesso negli anni se ne sono succedute tante. Vabbè, recentemente in Scala abbiamo avuto recentemente ormai non troppo, la trilogia, quella con la regia di Wilson, e la direzione di Alessandrini, che secondo me è stata una produzione veramente saporita. Ma appunto, se non avete mai visto la Poppea e siete niente un po' appassionati di opera, ecco, andatevela a vedere, perché poi tra l'altro alterna momenti tragici a momenti che sono quasi siparietti comici, per dire. Cioè, anche dopo questa mattinata c'è la scena delle due guardie che si stanno addormentando, sono sveglie, eccetera, che ti rendi conto che sembra un cartone della Warner a tratti, con questi due personaggi stranissimi lì, più o meno legionari di Asterix, sembrano quasi un po' così. Ovviamente tutto quanto pensato nel 600, ma è davvero una cosa molto interessante. Allora, lasciamo adesso invece completamente il mondo monteverdiano, facciamo quel salto in avanti di quei due secoli approssimativamente parlando, che cosa troviamo girando l'angolo di questo labirinto musicale di Filippo Del Corno, che questa sera è qua in studio con noi? Lo scopriremo fra un attimo, e ovviamente sempre i vostri commenti via SMS, Telegram e WhatsApp o via mail sono sempre assolutamente graditi. e dalle dita di Andras Schiff, quelle che abbiamo ascoltato erano il tema e le prime due dalle Geister, variazione di Robert Schumann, uno probabilmente anche dei suoi brani più enigmatici anche dal punto di vista biografico, perché parliamo, se ricordo bene, dell'ultima composizione che completa prima di essere internato nel manicomio, nel quale poi morirà poco tempo dopo. E c'è anche questa questione, tra l'altro, che probabilmente però vorrai dire tu, di perché si chiamano appunto variazioni del fantasma, variazioni dello spirito, variazioni fantasma, cioè il fatto di essersi legate al fatto che gli fosse venuto in mente questo tema, che però in realtà era un suo tema che aveva scritto anni prima e che lui non si ricordava di aver scritto, tra l'altro.
Sì, è la testimonianza appunto di un momento che precede la follia più totale, ma è un momento in cui Schumann vive già un'enorme difficoltà di carattere proprio psicotico. E quello che riporta appunto la storia della musica è che lui abbia sostenuto con Clara Wieck che questo tema gli fosse stato in un certo senso dettato da una personalità esterna, angelica, mentre in realtà è un tema che Schumann aveva scritto diversi anni prima e che poi lui ha ripreso e che ha sottoposto a questo ciclo di 5 variazioni, dove noi assistiamo in certi momenti allo smarrimento quasi di questa mente geniale nella creazione musicale, che era quella di Schumann. Ci sono queste strane aporie che si vengono a creare soprattutto nella seconda variazione, dove la complessità ritmica porta dei momenti di sospensione del discorso musicale. Tra l'altro Schiff qua addirittura lo sottolinea con ancora maggiore forza rispetto ad altre esecuzioni. È un brano che però rappresenta anche come la musica sia l'ultima ancora a cui la mente quasi definitivamente ottenebrata di Schumann riesce in un certo senso ad appigliarsi per avere ancora contatto con la vita e con la realtà. E quindi è un brano molto drammatico, in cui tra l'altro si vedono anche dei fantasmi, non tanto quelli che circondavano la mente di Schumann, ma anche delle apparizioni di quello che sarà il futuro della musica. A me colpisce molto questo pezzo, colpiscono molto soprattutto le prime due variazioni, che quelle che abbiamo ascoltato, perché proprio in questa complessità, a volte quasi cervellotica, della scrittura ritmica, iniziamo a vedere qualche cosa che nella musica verrà praticato molto più avanti e che porta al discorso musicale di Schumann a delle momentanee sospensioni che ne acquisiscono il senso enigmatico. Non si può non volere bene a Schumann sotto certi punti di vista,
indubbiamente,
anche per l'importanza che ha avuto per la storia del pianoforte, per la storia della scrittura pianistica. Questo pezzo ha qualche cosa di identificativo della sua natura proprio espressiva, che io trovo potentissimo. E tra l'altro è un pezzo relativamente poco eseguito.
Sì, tra l'altro è anche perché è uno dei pochissimi pezzi, diciamo importanti di Schumann, che non ha un numero d'opus, perché in pratica fu pubblicato anche molto tempo dopo, se ricordo bene. Cioè non è comunque uno delle...
È stato pubblicato postumo, perché sì, appunto sì, ha preceduto di poco il suo momento, il momento in cui viene internato. Soprattutto non è un pezzo spettacolare, ecco,
sì.
non ha quella spettacolarità o di scrittura virtuosistica o proprio di invenzione timbrica che ha la maggior parte della produzione pianistica schumanniana. Eppure è uno di quei pezzi in cui il compositore ti appare davvero in prima persona, cioè appare quasi nudo, quasi denudato, anche in questo suo momento di estrema difficoltà. E quindi lo rende, secondo me, un ascolto imprescindibile.
No, davvero, ma poi tra l'altro una cosa che mi ha sempre colpito è che, a fronte di tutta la complessità strutturale che, appunto, giustamente dicevi bene tu prima, Schiff in alcuni casi la mette quasi in evidenza, in particolare appunto sul canone della seconda variazione, che è così... Si capisce che c'è una complessità enorme sotto, però il tutto quanto può anche essere fruito su un altro piano, su un'ottica di una serenità micidiale. Cioè il pezzo è comunque di una tranquillità anche abbastanza insolita in una struttura di più movimenti di Schumann. Cioè se pensi ad esempio all'alternanza tra la calma estrema e la vivacità estrema, non so, dei Kressleriana per esempio, dove si passa veramente da un estremo all'altro, a questi accordi tenuti per anche diversi secondi in alcuni dei movimenti lenti, e invece al tuono del virtuosismo eccetera che c'è invece in altri movimenti. Qui invece c'è questa calma incredibile, però senti che per raggiungere quella calma c'è sotto una fatica micidiale di un milione di cose che devono succedere insieme. Poi, vabbè,
sì, sembra anche che la sua mente sia sospesa di fronte all'abisso della follia in cui sta calando e probabilmente questa...
E che ne sia anche consapevole, tra l'altro.
Certo, e questa sospensione, no, sicuramente ne era consapevole, anche perché questo modo di descrivere l'ispirazione musicale che derivava da figure angeliche o demoniache, a seconda appunto del momento in cui si trova e il modo in cui lui appunto testimoniava questa condizione, in un certo senso rappresenta anche forse una consapevolezza della perdita, no, dell'approccio razionale alla composizione. Questo è anche interessante perché c'è una componente irrazionale nella composizione, in ogni fatto creativo c'è una componente irrazionale. E qui Schumann sembra quasi volercela far vedere, ma come dicevi giustamente tu, attraverso questa luce apparentemente completamente pacificata, che però è appunto sull'orlo di un abisso tragico come quello della follia.
Infatti, tra l'altro, su questo anche come consiglio di ascolto, anche chi volesse approfondire ovviamente questa variazione, di cui tra l'altro non ci sono tantissime registrazioni, ce ne sono alcune un po' nei vari integrali, Demos, infatti Kemp forse l'aveva fatta, adesso non ricordo, però diciamo non è uno di quei brani di cui avete l'imbarazzo della scelta e delle esecuzioni, qui ce ne sono sicuramente molto meno. Ecco, interessante anche mettere invece accanto anche le variazioni che poi scrisse Brahms sullo stesso tema, eccetera, che invece sono un mondo diametralmente opposto, e anche lì vedi i passaggi tra i due, eccetera. Ma appunto, se andiamo avanti a parlare di queste variazioni, tiriamo domani mattina, perché veramente è un mondo incredibile. Cioè, ci si rende conto quando si comincia a guardare un po' queste partiture di quanta profondità ci possa essere in soli 5 minuti di musica, che sono quelli che più o meno abbiamo ascoltato adesso. E abbiamo parlato di una musica che parla al futuro, e a questo punto, rispetto a Schumann, andiamoci a quello che è appunto il futuro della generazione appunto di Schumann.
Thank you.
e sotto la bacchetta di Pierre Boulez questa pagina straordinaria di Arnold Schoenberg, uno dei quattro pezzi corali opera 27, che si intitola, se traduco bene, Il desiderio dell'amante, se non sbaglio. Quando l'ho visto sulla tua scaletta, io questo brano non lo conoscevo, perché appunto Schoenberg è un compositore che conosco alcune cose e me ne mancano molte altre, quindi me lo sono andato ad ascoltare. È un pezzo che mi ha lasciato davvero a bocca aperta, tra l'altro, cioè un pezzo straordinario, ma veramente meraviglioso.
È un pezzo molto strano, perché la parte corale è scritta secondo la tecnica della dodecafonia in maniera molto rigorosa, ma la parte strumentale apre prospettive assolutamente nuove, inedite e non ancora del tutto percorse la scrittura dodecafonica, attraverso anche questa invenzione timbrica di mescolare clarinetto, mandolino, violino e violoncello. Il testo è tratto da questa raccolta di poesie cinesi che tradotte appunto da un poeta tedesco, che furono un'ispirazione anche per Gustav Mahler, certo. No? Da Stefan Herder proprio nasce da questo. E il testo è un testo molto strano, perché è un testo in cui il desiderio dell'amante, che è anche un desiderio che si colora di una tensione erotica, è però raggelato in questa descrizione poetica tipica, se vogliamo, della poesia cinese, con queste immagini che hanno appunto delle metafore legate al mondo della natura, che viene contemplato nella sua immobilità, in un certo senso. Immobilità a cui risponde questa invenzione musicale di Arnold Schoenberg. È uno dei pezzi meno noti di Schoenberg, ma io credo che Schoenberg sia il classico compositore di cui si è parlato tantissimo senza ascoltarlo.
Sì, probabilmente sì.
E io credo che sia un autore che ha la cui musica anche più nota in realtà rivela, quando viene ascoltata con orecchie prive di pregiudizio, una qualità non soltanto straordinaria, ma molto, come si può dire, molto seducente anche dal punto di vista dell'innovazione che porta nei linguaggi musicali, che non sono tanto legati all'aspetto tecnico appunto dell'applicazione del linguaggio dodecafonico, ma alla pura invenzione sonora. L'invenzione sonora di questa, appunto, di questi 5 minuti di musica, a me sono sempre sembrati qualcosa di incredibile. Mi è sembrato così. Questa è una buona occasione anche per provare a far conoscere e a diffondere, appunto, una produzione di Schoenberg che magari è meno nota rispetto a quella.
Ma infatti i nostri ascoltatori, secondo me, sicuramente apprezzano. Ma appunto, non fate i timidi, scriveteci, commentate diretta @popolarenetwork.it, oppure SMS, Telegram, oppure anche WhatsApp 331-6214013, perché veramente devo dire, questa partitura a me ha aperto orizzonti incredibili ascoltandola oggi. Infatti, tra l'altro, devo andare ad approfondirmi altre cose di Schoenberg, che tra l'altro anche in quei casi è uno di quegli autori che tu dici, conosci le cose principali, Sopravvissuto, le Camere Sinfonie piuttosto che Pierrot, eccetera eccetera, però magari sulle cose meno conosciute, in particolare appunto la letteratura corale di Schoenberg, io devo dire non l'avevo mai approfondita, ma penso che so cosa ascolterò durante il prossimo weekend, ecco, cioè, avevo giusto bisogno di mettermi qualcosetta da mettere in lista davanti, perché devo dire una scelta sorprendente, ma davvero straordinaria, appunto proprio anche per i colori timbrici anche della parte strumentale, che sicuramente sono insoliti, ecco. Poi li ascolti e ti rendi conto che non è l'insolito per l'insolito, ma è un insolito con un'idea estremamente precisa e un'idea assolutamente chiara dell'obiettivo, che arriva, ce l'hai nel momento in cui lo ascolti, capisci che un obiettivo viene raggiunto in maniera assolutamente straordinaria. E c'è da dire che molto probabilmente è anche musica, diciamo, anche piuttosto anche complessa come esecuzione, come direzione, tutta, e sicuramente richiedendo un certo tipo di preparazione, mi verrebbe da pensare in questo caso anche e soprattutto da parte della compagine corale, e non abbiamo in giro anche tutta questa quantità di cori, penso soprattutto all'Italia, che possono affrontare, diciamo, in scioltezza repertorio di questa complessità, questo probabilmente fa anche in modo che sfuggano un po' da determinati programmi e quindi diventino cose di più raro ascolto, proprio perché c'è meno occasione magari di imbattersi in un'esecuzione di questo brano inserito in un programma magari di letteratura più ampia, per quanto giustamente per legami testuali di partitura eccetera eccetera, mettere ad esempio uno Schoenberg in successione a un compositore di aree austro-tedesche, eccetera, di poco precedente di musica corale, come possa essere Mahler, che giustamente citavi tu prima, ma anche lo stesso Bruckner su alcune cose, o altri compositori dello stesso periodo, farebbe vedere un'idea di come si poteva arrivare nel giro di pochissimi anni a una direzione, a un numero di sfaccettature incredibili di una serie di compositori che in pratica partivano tutti dalla stessa tradizione e sono poi andati a finire in direzioni davvero, davvero diversissime. E veramente, guarda, grazie per questa proposta. E proprio perché parlavamo di ascolti diversissimi e di direzioni, ovviamente tutte le tante direzioni che ci sono state a cavallo dell'inizio del Novecento, direi che a questo punto è il caso di goderci un'altra cosetta dallo stesso periodo.
Thank you.
Le Chant du Rossignol di Igor Stravinsky, l'esecuzione era tra l'altro incidentalmente ancora quella di Pierre Boulez, direttore che abbiamo ascoltato prima in Schoenberg. Tra l'altro ci scrive Stefano Salvia, che è rimasto molto positivamente colpito, a quanto capisco, dal pezzo di Schoenberg che abbiamo ascoltato prima, e ci chiedeva giustamente di ridire di cosa si trattava. Non abbiamo effettivamente ripetuto, era il quarto dei quattro pezzi opera 27 di Arnold Schoenberg, il pezzo precedente. Invece in questo caso abbiamo Le Chant du Rossignol, questo poema sinfonico, penso sia corretto definirlo così, che Debussy trae da Le Rossignol, che era un'opera che è andata in scena poco tempo prima. Sì, io cosa ho detto?
Debussy.
Scusate. Perché...
che è profondamente legato al fatto.
Sì, esatto, musicale. Scusatemi, è stato assolutamente freudiano, comunque sì, Igor Stravinsky è legato appunto a Le Rossignol, opera di Stravinsky di, penso, un paio d'anni prima, comunque di poco tempo prima, e questa versione, diciamo, condensata, che Le Chant du Rossignol durerà circa, penso, una ventina di minuti all'incirca, una cosa del genere. E anche qui, tra l'altro, una cosa che mi veniva in mente era che anche in questo caso, e questo è anche il nesso con Debussy, che forse anche un certo nesso cinese anche nelle ambientazioni, nelle sonorità, mi veniva in mente Nuage, per esempio, di
sì,
Debussy come idea, e anche giustamente coi i riferimenti cinesi che avevamo anche in Schoenberg prima, che però sono intesi in due modi completamente diversi se si sente poi la realizzazione dal punto di vista musicale. Comunque anche in questo caso una scelta magnifica, devo dire, no?
Guarda, io Le Chant du Rossignol l'ho riscoperto recentemente, nel senso che io ho una totale venerazione per Stravinsky, che considero forse il più grande compositore mai esistito, e sono sempre indeciso su quale sia il pezzo di Stravinsky che mi piace di più. In realtà forse la mia scelta definitiva è per la Sinfonia dei Salmi, in particolare per il secondo movimento. Però devo dire che Le Chant du Rossignol l'avevo sempre un po', invece, non dico snobbato, ma non l'ho mai studiato in maniera approfondita. Mi è capitato invece di approfondirne lo studio proprio in questi mesi, e ne volevo studiare l'orchestrazione, che è magistrale, ma mi sono accorto che il vero motivo di interesse di questo lavoro è che ha qualcosa che ha svelato a Stravinsky quello che sarebbe stato il suo futuro. Perché? Perché Le Rossignol, che è l'opera lirica da cui questa suite è tratta in un certo senso, era un'opera lirica la cui gestazione aveva occupato Stravinsky per molti anni, e uno dei difetti che da sempre è stato trovato dai critici nei confronti appunto delle Rossignol è che i tanti anni trascorsi a scriverlo avevano creato una sorta di, come si può dire, polistilismo e di eccessiva moltiplicità di stili all'interno di quella partitura. Questo punto di debolezza Stravinsky ne ha fatto un punto di forza, in realtà. Si è reso conto che il polistilismo, cioè il parlare contemporaneamente linguaggi musicali diversi, avrebbe caratterizzato probabilmente poi il suo lavoro, come di fatto lo ha caratterizzato per tutto il resto della sua vita. E allora Le Chant du Rossignol, proprio lui, almeno non so quanto consapevolmente, ma in realtà trova la chiave esatta per fare del presunto punto di debolezza dell'opera lirica Le Rossignol invece il punto di forza della sua poetica. Il saper parlare più linguaggi, il saper essere appunto contemporaneamente in grado di utilizzare in maniera molto consapevole e responsabile nei confronti delle origini diverse sorgenti musicali provenienti da mondi molto diversi, e costituire così quella meravigliosa come si può dire, arcipelago di espressione musicale che è appunto tutta la produzione musicale.
Sì, è davvero, poi questa la parte iniziale del Rossignol, ma anche tutto il resto, cioè è veramente un caleidoscopio incredibile tra effetti orchestrali, idee timbriche, accordi che non ti aspetti, cambi di atmosfere, cioè veramente l'impressione che se ne tira fuori è sempre un qualcosa che ti stupisce. Ogni volta che lo ascolti senti dei dettagli nuovi, senti delle cose diverse, cioè ha una quantità di elementi dentro che è davvero straordinaria. E appunto lo ricordo a chi magari si è sintonizzato solamente poco fa, noi questa sera ci stiamo imbattendo e stiamo girovagando nel labirinto musicale di Filippo Del Corno, che è questa sera con noi qui a Radio Popolare, qui nel nostro studio 2 di via Ollearo, con me Carlo Centemeri. Abbiamo fatto un percorso che è partito da Monteverdi, siamo passati a Schumann, poi a Schoenberg, adesso a Stravinsky, e ancora sorprese verranno nel resto della puntata. Noi continuiamo a ricordarvi che quando volete mandarvi domande, dubbi, curiosità, sensazioni, commenti, critiche, quello che volete voi, ovviamente diretta @popolarenetwork.it oppure sms, whatsapp o telegram 331 62 14 013. E direi che a questo punto, come avrebbero detto i Monty Python, è ora qualcosa di completamente diverso. Dalle orchestrazioni enormi, straordinarie, caleidoscopiche di Debussy, passiamo invece a questa struttura orchestrale minima in cui abbiamo due mandolini e gli archi pizzicati. I mandolini non c'erano già stati questa sera, perché un mandolino c'era anche nella parte orchestrale di Schoenberg che abbiamo ascoltato poco fa, però ovviamente qualcuno di voi l'avrà già riconosciuto, lo stile era quello inconfondibile di Antonio Vivaldi, di questo suo concerto per due mandolini, che è probabilmente diventato, forse anche per la struttura insolita anche dell'organico, anche forse uno dei concerti più famosi di Vivaldi, perché è una di quelle classiche cose che poi vengono un po' inserite anche in tutte le antologie di concerti di Vivaldi. E anche qui, visto che appunto è il nostro ospite che ci porta in giro per il suo labirinto musicale, cioè Filippo Del Corno, questa sera, questo inserimento vivaldiano, come mai?
Questo nasce da ragioni profondamente personali, quasi aneddotiche. Quando io ero piccolo, i miei fratelli erano più grandi, i miei fratelli avevano 10 e 7 anni più di me, loro avevano il loro giradischi 33 giri, no? Con cui sentivano i long playing, soprattutto dell'ottimo prog rock degli anni 70.
Che fa sempre tanto bene.
Cioè. Area, Finardi, insomma. Così. Io invece avevo ma ero contentissimo di avere un piccolo giradischi 45 giri, di quelli che si metteva il disco dentro così.
Un mangiadischi
e insomma mi ero costruito una collezione di dischi 45 giri un po' strana, così, dove c'era per esempio Battisti, però c'era anche questo disco di Vivaldi che non so perché era capitato dentro. E io ricordo l'ipnosi con cui ascoltavo per tantissime volte in maniera anche consecutiva e forse addirittura ossessiva, questo che costituiva una facciata appunto di un disco 45 di giri dedicato a Vivaldi. Nell'altro lato c'era sempre il secondo movimento, cioè il concerto per mandolino e archi. E devo dire che cosa, razionalizzando dopo molti anni, che cosa mi piaceva? Il fatto che la prevedibilità assoluta del meccanismo armonico che Vivaldi utilizza in questo appunto in questo secondo movimento, cioè la tipica progressione, quel percorso armonico che noi chiamiamo appunto progressione, che è perfettamente e assolutamente imprevedibile, ogni volta che l'ascoltavo mi sembrava comunque nuova. E questo mistero della musica, cioè il fatto che anche la più automatica dei meccanismi di previsione possa essere comunque in un certo senso vanificato da un effetto di novità che quella risoluzione tanto attesa comunque dà, credo che sia stato uno delle lampadine che si è accese rispetto al mio interesse per la composizione. Certo. E quindi ogni volta che io ascolto questo pezzo mi ritrovo bambino ad ascoltarlo appunto 20-30 volte di fila, e ogni volta capire che quello che sto aspettando e che avverrà sicuramente ogni volta comunque mi sorprenderà.
E abbiamo parlato di bambini, e proprio perché parliamo di bambini lanciamo anche in questo caso, saltiamo avanti di 4 secoli e finiamo qui. La deliziosa Berceuse di Anna, di un compositore contemporaneo che meriterebbe secondo me molto più attenzione, qual è Paolo Castaldi, in questo caso nella esecuzione di Gemma Bertagnolli, soprano, con Antonio Ballista al pianoforte. Un pezzo anche in questo caso davvero sorprendente.
È un pezzo sorprendente perché realizza esattamente quello che intendeva essere, cioè la ricostruzione di una dimensione assolutamente onirica. No, questa Berceuse è una Berceuse che richiama alcuni stilemi delle ninne nanne, ma tutte inserite in una dimensione quasi di un sogno ricordato. Questo nasce dalla circostanza tragica in realtà in cui questo pezzo è nato, perché questo pezzo è una sorta di epicedio, di addio che Paolo Castaldi ha composto per la morte della sua prima moglie, Anna, che appunto morì quando era molto giovane. E come dice Castaldi nella presentazione di questo, del testo di presentazione di questo pezzo, dice: si è addormentata in una luminosissima giornata d'estate, no? E quindi questo forse vuole essere anche un accompagnamento a questo addormentamento tragico. ma con questa incredibile capacità di appunto richiamare una dimensione sospesa e onirica in cui questa dimensione apparentemente rassicurante trova dei punti invece di profonda e inquietante malinconia.
È la Berceuse di Anna di Paolo Castaldi, un compositore che entrambi penso vi consigliamo sicuramente di approfondire, perché è un compositore davvero sorprendente. Ma anche questo pezzo, che di per sé appunto è molto lineare, molto semplice, c'è questa bellissima registrazione appunto della Bertagnoli con Ballista, mi pare fosse un disco uscito per la Discantica alcuni anni fa, con molte altre ninne e nanne. Consigli per gli acquisti, fa parte di quelle cose che fa sempre bene tenersi in casa. E direi che adesso stiamo anche un po' veleggiando verso la fine della puntata, ma non poteva mancare un autore che so che a te è carissimo, nonché, se ricordo bene, anche oggetto di tuoi studi recenti. Lo diciamo adesso o lo diciamo dopo?
Dopo.
Ok.
I nostri amici sono già partiti.
Finale del secondo atto della Rondine di Giacomo Puccini, questa l'edizione storica con la Giorgio e Alagna e Antonio Pappano con la London Symphony Orchestra. E Puccini, per quanto posso ricordare, non solo un autore che a te è molto molto caro, ma anche, se ricordo bene, tu avevi dei lavori in corso su...
Sì, ho un lavoro in corso, un libro che uscirà alla fine di quest'anno, Puccini 900, che verrà pubblicato dall'editore Curci, ed è un mio racconto dell'esperienza compositiva di Puccini, visto però esclusivamente attraverso l'ottica delle avanguardie del Novecento storico. Cioè, la tesi che io sostengo è che Puccini possa essere finalmente considerato nella luce che merita nel momento in cui lo si mette nel contesto dei suoi veri compagni di strada, che erano Stravinsky, Schoenberg, Debussy,
Casella, anche mi ricordo bene.
Certo, Bartok, i grandi protagonisti del Novecento europeo. La dimensione europea di internazionale di Puccini a me interessa molto, e soprattutto il fatto che molti degli autori che ho citato adesso, e su tutti Schoenberg e Berg, provassero per Giacomo Puccini una grandissima e meritatissima ammirazione.
E dato che ci siamo, prima di finire, prima di salutarci, una domanda al volo, che dico una domanda per te, forse difficile e discutibile, ma perché i grandi compositori del passato avevano anche un seguito popolare e quelli del Novecento odierni no? A meno che non siano totalmente tonali come certi noti pianisti, ma potrà cambiare secondo te una situazione del genere?
In parte, la domanda è molto interessante e, come si può dire, è molto stimolante, ma in parte è già cambiata, in parte la storia ci racconta di autori che hanno comunque attenzione e seguito, sicuramente non paragonabile a quello dei grandi autori del passato, ma che riescono comunque ad avere un pubblico attento. È un fenomeno soprattutto, come si può dire, europeo e internazionale. In Italia siamo ancora un po' in ritardo. Il vero problema è che in Italia le istituzioni musicali pensano che la musica contemporanea sia un problema, invece non capiscono che è una straordinaria risorsa, anche per allargare il pubblico e per far entrare in rapporto col repertorio, attraverso una prospettiva diversa, per esempio le generazioni più giovani.
E tra l'altro è arrivato giustamente anche il momento di salutarci, e lo facciamo sulle note di, anche in questo caso, di ancora qualcosa di completamente diverso. Noi ringraziamo enormemente Filippo Del Corno per essere stato con noi questa sera, per tutti i suggerimenti di ascolto, per tutte le idee che ci ha portato, tutte le spiegazioni, questa chiacchierata che è stata veramente bellissima, è un modo perfetto per finire questo anno di Labirinti Musicali, per prepararci poi a un altro anno successivo. E quindi noi, Filippo, ti ringraziamo enormemente per essere stato con noi.
Grazie a te e grazie a tutti per l'ascolto.
Per seguirti, dove ti seguiamo? Sicuramente su Facebook, tu sei molto attivo a quanto posso ricordare.
Sì, Facebook e Instagram, e poi c'è il mio sito che purtroppo è rimasto bloccato da troppo tempo, ma quest'estate, tra i vari lavori che ho in cantiere, anche rimettere a posto il mio sito per tornare a comunicare anche attraverso quella forma, diciamo, quello che sto facendo dal punto di vista
e
compositivo.
Quindi continuate a seguire Filippo Del Corno, che appunto, oltre a essere un grande compositore, un ottimo insegnante eccetera eccetera, ma è stato soprattutto per noi molto importante anche per Milano, per tutto il lavoro che ha fatto come assessore alla cultura della città per tanti anni, e è stato bellissimo averti qua con noi questa sera. E invece io vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica con me, mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri. È giunto il momento veramente di dare la buonanotte, e lo facciamo con l'ultima delle tue scelte, che è un estratto da Ovo di Peter Gabriel.
Hopeless, make tomorrow. Make tomorrow, make tomorrow today. Make tomorrow, make tomorrow.